informo che dal 13 dicembre Radio Cooperativa non si potrà più ascoltare sulle frequenze 92,700 e 92,800 MHz. Per gli ascoltatori di Padova e provincia la nuova frequenza è 92,100 MHz. Rimane attiva la frequenza 97,200 MHz che riguarda la zona di Belluno e Feltre. Per gli ascoltatori che usufruivano delle frequenze cessate rimane la possibilità dell'ascolto via internet attraverso lo streaming raggiungibile dal sito della radio. C'è la possibilità di ascoltarci in alcune zone del Veneto con radio DAB, cioè con segnale digitale, utilizzando opportuni apparecchi riceventi dai costi molto limitati. Per favorire un acquisto di gruppo e per ulteriori spiegazioni, abbiamo un numero dedicato al quale potete rivolgervi. Potete chiamare o mandare dei messaggi. Il numero è 347-347-0809. Nonostante le difficoltà, cerchiamo di fornire ai nostri ascoltatori che desiderano continuare ad ascoltarci una tecnologia che diventerà il futuro della trasmissione radiofonica. Il cambiamento si è reso necessario per un riassetto dell'emittente. Ripetiamo il numero a cui potete rivolgervi sia telefonando che con dei messaggi: 347-347-0809. Grazie per la comprensione.
Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Buon ascolto!
Buona giornata, buon sabato. Io sono Don Franco e conduco la rubrica, ecco, al posto di Don Albino stamattina, che è occupato altrove, ecco, il Vangelo. Ecco, abbiamo davanti sia la quarta domenica di Avvento sia il Natale. Mi soffermo per una riflessione su un Vangelo che leggeremo il giorno di Natale alla messa del giorno, ecco, che è il prologo del Vangelo di Giovanni. Siccome è un Vangelo che è carico di significato anche natalizio, appunto, ecco, anche se il Vangelo di Giovanni non parla di Gesù che nasce, né Marco né Giovanni parlano di Gesù bambino. E se avessimo solo il Vangelo di Giovanni o di Marco, se avessimo questi due Vangeli, non sapremmo neppure se Gesù fosse nato da piccolo. In realtà poteva venire anche come un adulto ad annunciare la parola di Dio. In realtà sappiamo dal Vangelo di Luca che Gesù nasce come tutti i bambini del mondo, ecco, e fa tutto l'iter, il cammino che facciamo anche noi, da piccoli, da giovani, da grandi, ecco. E il Vangelo di Giovanni è un Vangelo caratteristico. Teniamo presente che il Vangelo di Giovanni viene inserito durante i tre anni in cui leggiamo tutti gli altri tre Vangeli, viene inserito di tanto in tanto in qualche domenica, ecco, magari di Quaresima, magari di Pasqua, magari di... Ogni tanto viene inserito un pezzo del Vangelo di Giovanni, perché Giovanni non ha un anno dedicato per la lettura del suo Vangelo, mentre l'anno A, leggiamo nell'anno A, leggiamo il Vangelo di Matteo, nell'anno B, questo che stiamo celebrando, vivendo, leggiamo il Vangelo di Marco, e magari nell'anno C leggiamo il Vangelo di Luca. Ecco, mentre il Vangelo di Giovanni non ha un suo anno specifico, però viene praticamente diluito in questi tre anni. Ecco, per esempio, nella messa di Natale del giorno leggiamo l'inizio del Vangelo di Giovanni, quello che chiamiamo il prologo. Si chiama prologo, da pro logos, perché viene prima del Vangelo, cioè prima del grande discorso di Giovanni su Gesù. Quindi è come se noi dicessimo la prefazione, ecco, l'introduzione. Però questa prefazione, questo prologo, è un Vangelo piuttosto lungo, ma è carico anche di significati. Ecco, io lo leggo lentamente, e mentre lo leggo anche... Allora, prima lo leggo e poi, casomai, ecco, faccio alcune riflessioni. Ed è la riflessione che facciamo oggi in preparazione al Natale di Gesù. Io ero qua anche ieri pomeriggio e ho parlato del Natale, no? Quando è Natale? Perché è venuto Gesù? No? Che senso ha la venuta di Gesù? Cosa ha cambiato in realtà la venuta di Gesù? Bene, tutte queste, interrogativi, queste domande che ci siamo fatti, ho dato risposta ieri sera all'incontro del venerdì delle 4:10 fino alle 5:20. E oggi... leggo il Vangelo appunto di Giovanni e approfondiamo sempre per quanto riguarda il Natale con il Vangelo in mano. Lo leggo il Vangelo. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita è la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Lui non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito del Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli rende testimonianza e grida: ecco colui di cui ho detto, colui che viene dopo di me, mi è passato avanti perché era prima più grande di me. Dalla sua pienezza, noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Perché la legge fu data per mezzo di Mosè. La grazia, la verità, ci vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno l'ha visto mai, ma il Figlio unigenito che è nel seno del Padre, Lui ce lo ha rivelato. Bene, allora ritorno sul Vangelo che abbiamo ascoltato e cerco di dare così alcune linee di interpretazione. Intanto inizia con quella parola fondamentale. No, in principio era il Verbo. In principio, anche la parola in principio riprende il primo libro della Bibbia. In principio Dio creò il cielo e la terra. Ecco, adesso c'è un altro principio in cui c'è il Verbo. È come se Dio ricreasse il mondo in realtà. Questo è il concetto. L'ha creato quella volta e lo crea adesso con il Figlio. In principio era il Verbo. In principio, quando c'era solo Dio in realtà, no? Prima di tutte le cose, quando non c'era niente, neanche il vuoto, niente, c'era Dio e c'era il Verbo. Cos'è sto Verbo? Perché Gesù si definisce la parola di Dio, no? O il Verbo, che per noi in italiano ha anche un significato più pregno. No, il Verbo è quello che dà senso al discorso. Se metto i verbi in un discorso, le parole messe insieme cominciano ad avere un significato. Se tolgo i verbi da un discorso, per esempio da una pagina di un libro, tiro via i verbi, tante parole non dicono niente, non c'è un concetto. In un vocabolario con tante parole non c'è un concetto. Allora, il verbo cos'è? Il verbo è quello che ci dà senso alla nostra vita e dà senso a Dio, cioè ci fa capire chi è Dio. Questo è il senso di quel verbo. Cioè Gesù è il verbo di Dio perché ci fa capire, per quello che possiamo capire in realtà, perché di Dio conosciamo quasi niente, però quel poco che conosciamo ce lo ha rivelato Gesù. Lui è il messaggero, è l'immagine, è, diciamo, il nostro Dio. Gesù per noi è il nostro Dio. Noi abbiamo un Dio che è umano, un Dio che è persona, è Gesù. Ecco, quindi abbiamo capito Dio quando abbiamo accolto Gesù, quando ci mettiamo in ascolto di Gesù. Allora capiamo Dio. Il Verbo è quello che ci fa capire Dio e ci fa capire anche il senso della nostra vita, il senso, no, della natura, il senso della creazione, il senso della, ecco, anche del dolore umano, il senso che può avere una sofferenza, anche una morte, tutto ha un senso. E magari il Verbo appunto ha questo scopo, farci capire il senso anche della nostra vita, oltre che di Dio. Ecco, il Verbo è quello che dà senso alla vita e a Dio. E questo Verbo era presso Dio perché era Dio, è Dio. Egli era in principio presso Dio, ripete questa parola, in principio, cioè prima della realtà, prima delle cose. Neanche il vuoto non c'era, niente. E niente è niente, neanche vuoto, perché anche il vuoto è qualcosa. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui. E senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. Perché, essendo il Verbo, è, diciamo, la mente di Dio, è l'espressione di Dio, è ciò che Dio fa ed è. E lo fa sempre in forza del Verbo, in forza della presenza del Verbo. Il Verbo è Dio. In Lui era la vita. La vita è la luce degli uomini. Ecco, ci sono parole che hanno una forza notevole. Qua abbiamo parlato di Verbo, adesso c'è la parola vita. Ecco, Lui è la vita. E la vita è la luce degli uomini. No? Noi abbiamo bisogno di luce, come di vita. Venire alla luce. No? Venire alla luce vuol dire vita. Ecco, e noi pensiamo che la vita possa essere senza Dio. È quello che ci dice Giovanni, quando scrive Giovanni è già un anziano e ha capito tante cose della vita e ha capito che Dio è la vita degli uomini, è la luce degli uomini, è quello che dà senso a tutta la nostra vita. La luce splende nelle tenebre, la luce che è Cristo. Le tenebre è la nostra ignoranza, è la nostra cattiveria, sono i limiti nostri, la luce. Bene, ma le tenebre, cioè noi, la stupidità nostra, l'ignoranza, l'egoismo, l'autosufficienza, pensiamo di arrangiarci senza Dio e lo facciamo sempre, mettiamo Dio fuori dalla porta, invece di chiamare Gesù col suo nome chiamiamo cucù, no. Prenderei quelle maestre là, le manderei a fare un altro lavoro, magari asfaltare strade, non so, altro lavoro, perché è senso che non hanno nessuna base educativa, formativa, e cosa voglia dire educare. Vabbè, ma comunque non spetta a me. Fa impressione che ci sia una scuola, una preside, che permette cose del genere, è fuori del mondo, fuori del mondo. La luce splende nelle tenebre, eccolo. Noi mettiamo Dio fuori dalla porta pensando di sostituirlo col Babbo Natale o con Cappuccetto Rosso o non so io, con appunto col cucù, e non ci rendiamo conto che abbiamo perso tutto, in realtà non abbiamo capito niente della vita. No, le tenebre, mettiamo Dio fuori dalla porta e dopo ci lamentiamo perché le cose vanno male. Perché ci sono i femminicidi, perché c'è una delinquenza, perché i politici magari approfittano della loro carica non tanto per venire incontro alla povera gente, ma per favorire sempre le banche o il potere. E ci lamentiamo che c'è una guerra. Noi vogliamo la guerra perché pensiamo di vincerla, per questo l'abbiamo fatta in Ucraina. E la sta facendo anche Netanyahu e gli israeliani perché pensano di vincere. E cosa abbiamo vinto dopo la fine? Anche se vincessimo, cosa abbiamo vinto? Non si poteva arrivare, no, magari tenendo presente la pace, tenendo presente un dialogo, il verbo, la parola, magari trovare prima una soluzione, un compromesso, no? Bisogna farci la guerra con migliaia di morti. Siamo tutti contenti. No, mettiamo Dio fuori dalla porta, che è carità e amore e dialogo e pace. No, noi vogliamo la guerra. Ecco, questo vuol dire mettere Dio fuori dalla porta. Viene nel mondo, viene un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. E qua Giovanni, che è l'evangelista, parla di Giovanni il Battista. Hanno lo stesso nome, ma non sono la stessa persona. Giovanni il Battista era morto tanti anni prima. Giovanni che scrive adesso è vecchio, ma Giovanni quando era giovane, questo Giovanni che scrive quando era giovane, era discepolo del Battista, era andato ad ascoltare il Battista, avrà avuto 18 anni l'evangelista, quello che ha scritto il Vangelo, ecco. E lui che conosceva Giovanni il Battista dice che quel Giovanni Battista che era venuto e di cui tutti avevano una grande stima, tutta Gerusalemme e gli abitanti, perché viveva come un profeta, vestito poverissimamente con una pelle che lo avvolgeva attorno ai fianchi, mangiava quello che il deserto praticamente gli offriva, praticamente niente. No, aveva una reputazione di un uomo integro, vero. No, quel Giovanni là, dice Giovanni che scrive, no, venne come testimone. Cosa vuol dire? E ripete per tre volte la parola testimone, testimonianza. Cosa vuol dire testimone? Cioè testimone è quello che con la sua vita, e Giovanni faceva una vita del tutto credibile, perché non era legato al potere, ma faceva il servizio nella povertà, nell'essenzialità della vita. No, questo Giovanni, con la sua vita, con la sua parola, assicurava, testimoniava, dava fede a un altro che veniva dopo di lui, che era più grande di lui. No, questo Giovanni che scrive dice: quel Giovanni che tutti avete conosciuto e che avevate stima, beh, quello aveva dato testimonianza a Gesù. Voi l'avete rifiutato, ma il Giovanni, che era una persona certamente credibile, aveva detto che non era lui il Cristo, anzi che c'era un altro subito che sarebbe venuto dopo di lui, che era più grande di lui, ed era venuto, mandato da Dio, perché tutti credessero per mezzo suo. Giovanni era un testimone, cioè quello che indica una verità, una persona, e la serietà della persona è credibile. Lui non era la luce. No, tutti avete pensato che fosse Giovanni perché era bravo, era serio, era un profeta, parlava con forza di Dio, no? Anche della necessità di cambiare vita, di mettersi in una situazione diversa, no? Di perdono. No, lui non era la luce, era soltanto un testimone della luce, che la luce veniva nel mondo, la luce quella vera, che doveva illuminare il mondo. Ed era già nel mondo questa luce di cui parlava Giovanni. Ma il mondo, in realtà, che pure era stato fatto per mezzo suo, in realtà il mondo non lo riconobbe. Quando venne, non lo riconobbe. Magari dette il mondo, Gerusalemme, gli abitanti, gli ebrei, dettero credito a Giovanni, ma non a Gesù. No, Giovanni era venuto per indicare Gesù, e quando arriva Gesù, in realtà, nessuno lo accetta. Venne fra la sua gente, adesso parla della luce, parla di Gesù, ma i suoi non l'hanno accolto. I suoi sono gli ebrei, gli abitanti, ma perfino gli abitanti di Nazareth, quando Gesù comincia a fare i primi miracoli all'inizio della sua attività pubblica, torna a Nazareth, dove era praticamente vissuto, dove tutti lo conoscevano, dove aveva fatto il carpentiere, no, per tanti anni, va a Nazareth e la gente, gelosa perché aveva fatto dei miracoli nei paesi vicini, no, e dice adesso fagli anche qua i miracoli. E Gesù in realtà non fa nessun miracolo, e allora lo cacciano fuori, per poco lo ammazzano, e Gesù non torna più a Nazareth. I suoi non l'hanno accolto, né, a parte la Vergine, la madre, anche i parenti lo hanno schifato, Gesù, gli abitanti di Nazareth, e poi naturalmente tutti gli ebrei, perché finirà in croce. Ecco, i suoi proprio non l'hanno accolto. Era il Messia, era l'inviato di Dio, ma non l'hanno accolto. A quanti però l'hanno accolto, dice sempre Giovanni che scrive, ha dato potere di diventare figli di Dio. Cioè a quelli che credono nel suo nome, a chi crede in Dio, a crede in Gesù, crede nel suo messaggero, crede nel suo messaggio, questi sono figli di Dio. In realtà siamo tutti figli di Dio. Però un conto è saperlo, no, di essere figli di re, per esempio, essere dei nobili, è un conto non saperlo e vivere come dei barboni, come dei miserabili, come dei pezzenti. No, noi siamo figli di Dio, questo vuole dire Giovanni che scrive. No, siamo figli di Dio, siamo figli perché? Perché in realtà, lo dirà dopo, noi siamo amati. Quindi non siamo figli per modo di dire, siamo tutti figli della lupa, siamo figli, non so, dei romani. No, no, figli vuol dire veramente perché Dio ci ha passato il suo spirito. E Dio che è spirito e passa il suo spirito, passa se stesso. Quindi tutti noi abbiamo lo spirito di Dio, perché siamo amati da Dio. Quindi possiamo dirci non solo figli, ma anche dei. Che dopo viviamo, ripeto, come barboni o come miserabili, questa dipende da noi. Ma noi siamo, perché amati da Dio, noi siamo figli di Dio. Abbiamo la dignità dei figli di Dio. Siamo sacerdoti, siamo re, siamo profeti. Abbiamo una dignità che nessuna creatura al mondo ha, come le persone che sono amate da Dio. I quali figli di Dio non sono nati da sangue, cioè con una generazione umana come qualsiasi, no? O perché sono due persone, un uomo e una donna, che vogliono far nascere una persona, ma sono nati, sono generati da Dio. Noi siamo nati da Dio, generati da Dio, perché il suo amore ci genera come figli. E il Verbo si fece carne. Ecco, questo verbo di cui ho parlato prima, che diventa persona, è l'amore di Dio che si incarna e si fece carne. Quella parola carne, che in greco si dice sax, vuol dire non soltanto persona, no, o un semi-eroe, un semidio, visto che era figlio di Dio. No, no. Carne vuol dire che si è fatto come noi la realtà più povera, più semplice, più disagiata. Carne è la persona che carne è la persona, diciamo, che sente tutto il peso del fisico, che può essere malato, che può essere anche pieno di limiti, anche di difetti, di tante, come sentiamo noi il nostro corpo, no? Che può essere che stiamo bene, ma abbiamo sempre qualcosa che non va. Ecco, il verbo si fece carne vuol dire che ha accettato tutta quella parte di noi, non soltanto la parte positiva, bella, diciamo sicura, forte, giovanile, no, ma tutta quella parte proprio del fisico, della fisicità, della corporeità, che diciamo è più modesta, quella più limitata. Siamo fatti di terra creta, siamo fatti di materiale scadente. Ecco, ha preso questa carne qua, quindi non è un eroe, è diventato uomo come lo siamo tutti, e viene ad abitare in mezzo a noi, cioè ha messo la sua tenda provvisoria. Tutti siamo provvisori, siamo tutti parrocchiani. Parrocchiani vuol dire che siamo di passaggio, e siamo tutti di passaggio. Anche lui ha posto la sua tenda, perché siamo tutti nomadi, siamo tutti in cammino, e lui ha posto, no, neanche lui, che pure è Dio, ha pensato di essere stabile, essere eterno, no, è uno che nasce e muore, come tutti noi, ha avuto le sue magagne, le sue malattie, le sue, probabilmente non so che malattie ci fossero ai suoi tempi, ma le ha avute tutte quante, come tutti i bambini, come tutti i giovani, no, dal mal di denti al mal di testa, bene. E questo vuol dire abitare in mezzo a noi. È venuto a condividere con noi la realtà nostra umana. Noi non è venuto e non è nato in una reggia a cui tutti sono là a fare riverenza e a prostrarsi. No, no, è venuto ad abitare in una tenda provvisoria. E noi vedemmo la sua gloria. Ripete, gloria come di unigenito del Padre. Cosa vuol dire gloria? Noi vediamo la sua gloria. La gloria non è un alone attorno alla testa, e neanche ne vuol dire fama, e neanche ne vuol dire che ha avuto un exploit, come per noi la gloria andare sui giornali, i giornali che parlano di noi, andare alla televisione. Adesso è il massimo delle attese di tutti, anche dei più stupidi di questa terra, vogliono andare alla televisione e farsi vedere, no, poi avere dei follower, è il massimo della gloria. No, no, non è questa gloria di cui si parla. La gloria che fa riferimento a Giovanni è che questo bambino, quest'uomo, questo verbo che si fa carne e pone la sua tenda in mezzo a noi, è il segno massimo dell'amore di Dio per noi. Questo vuol dire gloria. No, gloria a Dio nell'alto dei cieli, quello che cantavano gli angeli sulla grotta. Non c'erano gli angeli che cantavano, ma no, ma ti fanno capire con quel segno che quel bambino che nasce, che viene a porre la sua tenda in mezzo a noi, e che si fa bambino e vive le realtà, no, di un popolo poverissimo, perché erano di una povertà assoluta, mangiavano una volta al giorno perché due volte non potevano permettersi di mangiare, quindi erano poverissimi anche Gesù, e Gesù andava a mangiare da adulto in casa dei ricchi, perché i poveri non mangiavano niente. No, andava a mangiare a casa di Simone o di Lazzaro, perché erano persone che avevano una certa possibilità. e quando non andava a mangiare dovevano tirare la cinghia. Questa è la realtà. Bene, noi, dice Giovanni che scrive, abbiamo visto in quella persona là, no? Lui ha conosciuto Gesù ormai che era adulto, ma quella persona là è la gloria di Dio, cioè è l'amore di Dio che si fa persona, è il segno dell'amore massimo di Dio. Un bambino che nasce è sempre segno di un amore. Bene, il Natale, per noi per esempio adesso che celebriamo il Natale è il segno massimo della gloria di Dio. Anche se era un Natale buio, nessuno se n'è accorto, perché noi parliamo di pastori, di persone, ma quando Gesù è nato non c'era nessuno, era solo buio, forse una candela, una fiaccola che faceva un po' di luce alla Vergine che stava per partorire, ma in realtà non c'era nessuno. Forse una donna del caravanseraglio che è andata a dare una mano a sta ragazzetta, ma niente altro. La gloria è che quel bambino è il segno dell'amore di Dio per noi, Dio che ci mette a disposizione il figlio. Questo è il segno dell'amore, che è pieno di grazia e di verità. Cos'è la grazia? Ecco un'altra parola chiave, oltre che gloria, oltre che verbo, anche grazia. Cosa significa grazia? Grazia, pieno di grazia e di verità. Grazia vuol dire che quel bambino ci dice che noi siamo dentro un amore di Dio. Grazia è l'amore gratuito. In realtà l'amore può essere solo gratuito, perché non si può pagare l'amore, a meno che non sia quello delle prostitute, non so. Ma l'amore o è gratuito o non è amore, chiaramente. No. Quindi noi abbiamo visto nel bambino che nasce il segno di un amore di Dio che ama tutti senza che lo meritiamo. Non è che il figlio sia venuto perché siamo buoni e bravi. No, no. Viene perché Dio ci ama. E ci ama gratuitamente. Cioè senza che noi lo meritiamo. Senza che facciamo niente per meritare quell'amore. Quando amiamo una persona, l'amiamo anche se noi amiamo il nostro figlio, nostra moglie, il nostro marito, i figli, li amiamo non perché sono buoni, ma perché sono figli nostri, perché è una persona con quale condivido la vita, ho fatto una scelta, gli voglio bene, anche se ha tanti limiti, gli vogliamo bene. Ecco, Dio ci vuole bene gratuitamente, senza che rispondiamo neppure. Mentre noi magari attendiamo una risposta al nostro marito, a nostra moglie, magari dei figli, aspettiamo una risposta. No, Dio non aspetta neanche questo. Neanche che abbiamo da pregare, neanche che abbiamo da andare in chiesa. No, Lui ci vuole bene lo stesso. Ama tutti sempre. Anche i più disgraziati. Continua il Vangelo. Giovanni gli rende testimonianza. Ecco qua, cioè fa fede Giovanni, tutti crediamo a Giovanni, bene, lui fa fede che quello era l'uomo di cui io dissi: colui che viene dopo di me è più grande di me, perché veniva prima di me. No, non ero io il Cristo, dice Giovanni, ma era quello, ecco, di cui, no, io ho detto: viene uno dopo di me, e della sua pienezza. Adesso è Giovanni sembra che sta scrivendo, no, Giovanni giovane, diciamo, della sua pienezza, della sua ricchezza, del suo mistero, della sua divinità, noi abbiamo ricevuto grazia su grazia. Cioè ci siamo resi conto che siamo dentro a un amore di un Dio che ama incondizionatamente, senza aspettarsi ritorni da parte nostra. Dio ama gratuitamente. Perché la legge fu data a noi per mezzo di Mosè, la legge di Mosè, che era la legge che osservavano gli ebrei, in realtà osservavano la legge di Mosè. E la legge di Mosè per loro era salvezza. Anche al tempo di Gesù, no, gli ebrei erano convinti che osservando la legge, diciamo i 10 comandamenti, tanto per farci un'idea, ma poi c'erano anche tante leggi che erano legate ai riti, erano legati al comportamento in famiglia, a come mangiare, che cosa mangiare, come andare al tempio, alle preghiere. C'erano varie leggi, alcune grandi, alcune anche piccole. La legge del sabato, per esempio, andare al tempio. Bene, Gli ebrei erano convinti che se osservo la legge, siccome è legge di Dio, no, sono salvo, mi salvo. E invece Gesù dice no, che salva è l'amore di Dio, è la grazia di Dio, siamo già dentro la salvezza. Non siete voi che vi salvate, è Dio che ci ha salvati. E quando San Paolo si convertirà al cristianesimo, perché si incontra con Gesù e capisce di aver sbagliato tutta la vita, no, perché anche Paolo, che era un rabbino, era un fariseo, era uno scriba, quindi anche San Paolo era convinto che fosse la legge a salvare. E dopo capirà, dopo essersi incontrato con Gesù, che capisce che non è la legge a salvare, ma è Dio che salva. Perché? E dice, perché in realtà, se fosse la legge a salvarci, vorrebbe dire che noi siamo in grado di salvarci da soli, entrare nel mondo di Dio con le nostre forze. È come se un cane, perché sa leggere il giornale o magari è più intelligente del padrone e potesse anche parlare due o tre lingue, un cane non diventerà mai una persona, per quanto intelligente, per quanto affettuoso sia. Resta sempre un cane, perché il salto di natura, un sasso non può mai diventare una pianta non può diventare, ecco, una persona, un cane non può diventare persona. Bene, così noi, per quanti sforzi facciamo, non possiamo mai entrare nel mondo di Dio, diventare dei. Ecco, allora, dice San Paolo, no, solo Dio può farci fare questo salto di natura. Non solo, ma se noi potessimo salvarci da soli, non era necessario che venisse Gesù Cristo. Cosa viene a fare se noi siamo in grado di arrangiarci da soli, se siamo autosufficienti? Se Gesù è venuto vuol dire che da soli non andavamo in nessuna parte, non eravamo in grado di salvarci da soli. Per questo è venuto Gesù, per darci una mano, per aiutarci a salvarci. La legge fu data a noi per mezzo di Mosè. La grazia, la verità, che è Gesù la verità, che non pensate che cosa di astratto, no, è Gesù, quello che ha detto Gesù è la verità. Ci vennero per mezzo di Gesù Cristo. Noi abbiamo capito cos'è l'amore di Dio, cos'è la verità veramente, perché qual è la verità? Quella che dicono i filosofi, quello che dicono i politici, quello che dicono gli economisti, quello che dicono gli scrittori, i giornalisti, per carità. Ma ci sono giornalisti che fa scarezze ascoltarli, che negano addirittura l'evidenza. No, la verità è Gesù Cristo e basta. Dio nessuno l'ha visto mai, continua Giovanni. Ma il figlio unigenito, che è nel seno del padre, lui ce lo ha rivelato. Noi abbiamo capito chi è Dio, non è il Dio lontano, è il Dio giudice, è il Dio che crea, è il Dio che castiga, è il Dio che dà benedizione ai buoni e castiga i cattivi, è il Dio che manda le disgrazie. Non è questo il Dio vero. È il Dio di Gesù, quello che noi conosciamo da Gesù, è un Dio che ama, un Dio che perdona, un Dio che è amore, un Dio che è luce, un Dio che perdona tutti, anche i più miserabili, è un Dio che è verità, un Dio che è festa, un Dio che vuole che siamo contenti, un Dio che vuole, no, la nostra vita, che è armonia, che è musica, che è festa. Questo è il nostro Dio. E Gesù è venuto a indicarci questo Dio qua. Dopo noi l'abbiamo trattato con appedati in bocca e l'abbiamo messo in croce, ma in realtà lui era venuto per essere contento e per darci la felicità, la gioia, la vita. Questo vuol dire, lui ce lo ha rivelato, abbiamo capito da Gesù chi è Dio. Non ci sono altri dei. Il nostro Dio è Gesù, è un Dio umano. Magari è un Dio che non ci comoda perché sembra piuttosto modesto, ma è il Dio giusto, è il Dio che fa bene a me, a cui io credo. Altri dei non mi interesserebbero. Bene, mi fermo a questo punto qua, metto su ancora un po' di musica e casomai poi apro le telefonate sperando che magari qualcuno riesca a prendere la radio, perché sono convinto che sia sempre più difficile. Stamattina qui i giornali, che di solito è una trasmissione molto seguita, i giornali, ma c'era pochissime persone che ascoltavano i giornali. Se hanno telefonato solo in quattro, vuol dire che sono pochi che riescono a sintonizzarsi su Radio Cooperativa. Dispiace. Sì, pronto?
Pronto, buongiorno, sono Dennis.
Ciao Dennis.
L'ho già chiamata ieri.
Bravissimo. Sì, ti ricordo.
Io torno a ripetere quello che ho detto anche tante volte a Don Albino. Ci sono delle contraddizioni enormi nella religione, non solo, cioè, in tutte le religioni monoteiste. Mm. Perché il problema è sostanziale, è questo, che non esiste, non può esistere un Dio creatore. Nel credo si dice, tra le altre, un passaggio dice, rivolto a Gesù, dice generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Noi saremo creati, noi esseri umani saremo creati. Allora questo Dio buono, che ci dà, tra virgolette, il libero arbitrio, però non accetta l'autosufficienza. Impone che sia adorato, di essere adorato, e nonostante questo, siccome ci sarebbe questo libero arbitrio, l'uomo, nonostante che sia stato creato da un Dio buono, diventa cattivo, diventa egoista, l'ho sentito prima dire da lei, cerca l'autosufficienza, si distacca e quindi dopo viene punito, perché ricordo che il diluvio universale viene perché Dio non trovava più nessuno del suo popolo che rispettasse le sue regole, e quindi li stermina tutti quanti. Ripeto, questa è una, a parte che dal mio punto di vista non è la realtà, perché non essendo credente e neanche ateo comunque, perché io mi ritengo agnostico, c'è una contraddizione di fondo, perché non può esistere, come non può esistere? C'è una legge in natura che dice nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma, e secondo uno dei più grandi storici, anzi il più grande storico della religione, che si chiamava Mircea Eliade, il quale diceva: con questo concentrare la sacralità, la deità soltanto in un'unica persona, in un unico essere, ciò dissacra totalmente l'intero cosmo. Perché penso che le antiche religioni avevano un concetto completamente diverso. Per loro tutto era Dio, non Dio è tutto. Non so se mi spiego. Per loro tutto era Dio, tutto era sacro, perché proprio con questa maniera di far credere alle persone che il Dio attraverso i propri interpreti poi comunicava con il popolo, no? E non so se si ricorda, l'ho detto ieri, che c'era un certo Giacchetta Rossa che diceva ai missionari che andavano là a fare proselitismo, diceva: ognuno di voi che viene a parlarmi del vostro Dio mi dice una cosa diversa, e io non mi spiego come mai questo vostro Dio grande e buono non sia apparso anche ai nostri padri e sia apparso solo a voi, e voi adesso con il crocifisso in mano venite qua, ci portate via le terre, ci sterminate, perché i genocidi sono stati fatti tutti quanti in nome di Dio in America, sia del nord che del sud. Cioè, davanti prima arrivavano i missionari con la croce, dicevano che quella era la terra che non apparteneva a quei selvaggi, che era stato lo stesso che quello che sta succedendo in Palestina. Quindi ripeto, ci sono delle contraddizioni enormi che non sono sanabili, perché se l'uomo non può essere libero di scegliere da sé e diventa cattivo perché si non accetta questo Dio creatore, non c'è libero arbitrio, non esiste libero arbitrio, sei costretto per dogma a fare quello che questo Dio attraverso i suoi interpreti ti impone.
Grazie Denis.
Non so. Buona giornata.
Ciao.
E auguri.
Ciao, grazie. Ciao. Denis. Sì, credo che dal tuo punto di vista hai ragione, posso condividere molte cose di quelle che hai detto. In realtà, quando leggiamo la Bibbia o certe tradizioni, pensa, hai accennato il diluvio, non so, poter dire il peccato originale, no, sono nostre maniere nostre, umane, o addirittura semitiche degli ebrei di, non so, 3000 anni fa, che scrivono, ma sempre con la mentalità. Ti faccio l'esempio. Continuiamo a dire, non so, Dio castiga l'uomo, no, perché ha mangiato un pomo. Ma che cavolo, sono immagini. È il concetto che è importante. Qual era il concetto che sta dietro tutti i primi capitoli della Genesi, della Bibbia? In realtà è un racconto che mette per iscritto quella che era la cultura di un popolo, che era il popolo ebreo, che non era il popolo greco o romano, era un popolo di pastori, i quali avevano una fede in un Dio trascendente, in un Dio spirituale, in un Dio unico, che era una realtà un po' strana. Pensa adesso, 3000 anni fa, no? Quando tutti i popoli del tempo erano politeisti, e questi qua ebrei, che pure conoscevano tutti i popoli perché erano pastori, si muovevano, cercavano pascolo per le pecore, perché adesso pensa al tempo di Mosè o di Abramo, addirittura 1800 anni avanti Cristo, in realtà erano popoli che avevano bisogno di trovare pascolo, la ricchezza era data dal bestiame. Bene. E questi che venivano a conoscenza, venivano a contatto con tutti i popoli politeisti, questi erano l'unico popolo che credeva in un unico Dio. Ma come te lo spieghi tu? Sta qua il problema, no? Un popolo di pastori che non ha nessuna conoscenza filosofica di grande cultura, eppure crede in un unico Dio spirituale e trascendente. Trascendente vuol dire che pur essendo presente ovunque non si identifica con niente, cioè non è la luna, non è il sole, non è il vento, non è il fuoco, è trascendente. Ma trascendente anche perché non siamo in grado di esprimerlo, Dio. Noi non abbiamo termini per parlare di Dio, abbiamo qualche volta così delle immagini, ma molto, molto povere. No, allora, quando noi leggiamo certe pagine, prima accennavo alla creazione, no? Dio che crea qua, crea di là. Vabbè. In realtà, qual è il concetto che sta sotto? In realtà, non è che Dio in 7 giorni, loro avevano bisogno, gli ebrei, per esempio, di giustificare il sabato. Da dove viene fuori il sabato? Allora loro creano una storia, perché è sempre questa è la cultura, anche Gesù racconta parabole, no? Perché attraverso delle immagini trasmettono dei concetti. Per esempio, Dio ha creato in 7 giorni, no? Chissà quanto ci ha voluto l'evoluzione da una polvere, non so come si è creato l'universo, ce lo diranno gli scienziati, come si è creato l'universo, i satelliti o le galassie, i quasar e i buchi neri, no? Non sappiamo ancora, non anche adesso, no? Non spetta alla Bibbia. No, in realtà quello che vuole dirti la Bibbia, casomai, che corrisponde alla cultura di un popolo, è che Dio esiste. Tu non ci credi, tranquillo. Non è che Dio abbia le prove per essere dimostrato. No. Io accetto Dio e ci credo perché voglio crederci. Posso avere dei segni, non ho le prove. E non ho le prove neppure per negare Dio. posso trovare delle contraddizioni, come dici tu, che possono essere anche sì, credibili, anche vere, anche diciamo ecco, plausibili. Però tu neghi Dio per fede, come io credo a Dio per fede, non perché ho delle prove, no? Va bene. Quindi quello che l'ebreo che scrive quei libri là non vuole dirti, no, che ha creato in sette giorni, vuol dire solo che Dio ha creato e che Dio esiste. Come ha creato? E chi lo sa? Chi lo sa? Ce lo diranno i scienziati? L'uomo è venuto dalla scimmia, ma non importa, non so, da una beba, da un monocellulare, chi lo sa da come si è creato l'uomo, con quale evoluzione, di quanti milioni di anni. No, non è questo importante, tanto è vero che la Bibbia parla di una materia preesistente, parla di fango, ma Dio non fa il vasaio, non fa l'architetto. No, anche se chi scrive magari usa delle immagini che sono nostre. E ripeto, siamo sempre noi che stiamo scrivendo. Non è Dio che scrive, neppure il Vangelo l'ha scritto Gesù, per questo lo interpretiamo, non dobbiamo leggerlo pedissequamente come fosse, diciamo, come il Corano, no, noi il Vangelo lo interpretiamo, va adattato, va attualizzato, va capito nel tempo in cui è stato scritto, non è... anche se diciamo parola di Dio, in realtà è parola nostra, siamo noi che stiamo scrivendo. Ti faccio l'altro esempio, no, per esempio il serpente che parla, nessun serpente parla. Cosa vuol dire il serpente che parla? La tentazione, noi siamo sempre soggetti a tentazioni, no, a rubare, a dare una coltellata magari a quello che ti tratta male, o prenderlo sotto in macchina, quell'altro che dà una coltellata alla fidanzata solo perché gli dice no, no, magari ci ha pensato una settimana, la tentazione, cosa faccio? La mollo? No, gli do due sberle e ci lasciamo così, con le buone, e invece no, gli do una coltellata, 116 ne hanno ammazzato. La tentazione è questa, no, che poteva anche dire, beh, ma la tentazione è quella di fare senza Dio. Quello è il peccato vero. Fare, cioè, Dio non è un'astrazione, Dio è amore, è la verità, è luce, è musica, è armonia. Se io dico no a queste cose, dico no a Dio, ma dico no a me, no a Dio. Noi a Dio non diamo niente, non togliamo niente. Dico no a me. Se Zelensky invece fa la guerra, si fosse messo magari al tavolo, e c'erano i primi tavoli, se ti ricordi, erano attorno a un tavolo per discutere, e avesse trovato dei compromessi, non sarebbero arrivati a dover magari arrivare adesso a una resa perché non ce la fanno più, dopo migliaia di morti, dopo che hanno distrutto mezza Ucraina. Ma che risoluzione è? Dio ti dice, fa la pace, prova ad arrivare a un compromesso, chiedetevi scusa, finisce là, se no è peggio per voi. Questo è l'indicazione di Dio, perché Dio è amore, Dio è perdono, Dio è dialogo, Dio è pace, questo è, non è, ripeto, una nuvola, un'astrazione, un concetto Dio, è questa realtà qua di cui abbiamo bisogno, il bisogno di felicità per esempio, io ho un bisogno immenso di felicità come te, no, e tutti l'abbiamo e magari non la riusciamo a realizzare. Pensa a quell'altro fatto della Bibbia, tanto per dirti cosa vuol dire che non stiamo... non è Dio che sta scrivendo. Allora, il popolo ebreo scappa dall'Egitto, e lo sappiamo per la storia in realtà. No, scappa dall'Egitto, viene inseguito dall'esercito ebraico, sì, dall'esercito egiziano, e mentre gli ebrei passano il Mar Rosso con gli altri, Dio li annega tutti. No, li abbiamo sempre fatto questo discorso qua. In realtà probabilmente gli ebrei sono passati attraverso il Mar Rosso in bassa marea, perché è collegato con l'Oceano Indiano, quindi probabilmente le maree sono anche molto alte, no? E hanno avuto magari la maniera di passare, perché quello era il confine, il Mar Rosso era il confine tra l'Egitto e la terra promessa, la Siria, no? La terra di Canaan. Bene, quando sono passati con la bassa marea, no, poi sono arrivati, è arrivata l'alta marea e gli egiziani hanno dovuto fermarsi, erano arrivati ai confini, l'alta marea non gli permetteva più di inseguirli, e cosa hanno pensato gli ebrei che erano arrivati sull'altra sponda? Che gli egiziani fossero tutti morti in acqua perché non li vedevano più che li stavano inseguendo. Ma in realtà gli egiziani sono tornati indietro, non è morto nessuno. Dio è Dio anche degli egiziani. E il Dio vero è il Dio anche degli egiziani, come dei musulmani, come degli induisti. Non è il Dio dei cristiani, no? È tutto da reinterpretare. Noi stiamo ancora legati a una tradizione, no, che risale a mille anni fa. E bisogna che magari su certe cose ci aggiorniamo. Ecco, questo voglio dirti, Denis, che dopo tu possa dire, io sento, non so, così indifferente, alla, va benissimo. Quello che è importante, Dio non è che vuole che dobbiamo credere in Lui, no, non ci sono neanche prove e neanche dobbiamo pregarlo, no, Dio non aspetta niente, Dio non ti aspetta niente, e l'ho detto un miliardo di volte a questa radio, no, Dio in realtà, no, vuole che siamo contenti. Sei contento se non credi, se non vai in chiesa, se non... va benissimo. Quello che è importante magari che per essere contento hai bisogno di dare una mano, hai bisogno di essere onesto dove lavori, hai bisogno di trattare bene le persone. Ecco, questo qua è importante. Quindi magari dare una mano, questo ti fa più contento. Perché quello che è importante nella vita è quello di essere contenti. E se quando sarai contento, che tu creda o non creda, hai realizzato il piano di Dio. Anche se magari non ci crediamo in Dio, ma hai realizzato, perché a volte si fa, no? C'è una parabola di Gesù che dice, c'erano due figli, dopo che ormai c'è il tempo, torno sopra. Sì, pronto? 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 Vabbè, c'erano due figli. Uno dice al padre, il padre gli dice, ma a lavorare in campagna, e l'altro dice, sì, ma poi non ci va. E allora il padre, visto che l'altro non ci va, sì, pronto?
È pronto, sono Cristina da Padova. Buongiorno, Don Franco.
Buongiorno.
Saluto calorosamente, sono contenta di sentirla. Senta. Io ho ascoltato il telefonatore e ho visto un bellissimo video, glielo invierò perché è interessante, di Galimberti. Galimberti è diventato molto pessimista, diciamo. Accusa spesso il pensiero nostro giudaico cristiano del dominio sulla terra che ci ha portato a un inquinamento e a mettere in forse la sopravvivenza della nostra specie prima di tutto. Però io trovo che Papa Francesco si sta staccando da questa idea dell'uomo potente che domina la terra e tutti gli esseri. Qui parla di custodi del pianeta e anzi le accuse più feroci, più sentite, più puntuali sul problema dell'inquinamento lo fa proprio lui. Lui è leader mondiale su questa questione. E quindi c'è ancora speranza. Anzi, proprio Galimberti dice che Gesù senz'altro non voleva fare una religione, ma con il suo esempio, con la sua vita.
Beh, non lo dice mica solo Galimberti questo. Sono anni che, certo, lo diciamo.
Certo, una parte della Chiesa, mi permetta, Don Franco, non tutti siete su questa lunghezza. Andando a fondo, io salvo proprio il pensiero cattolico, anche se sono stata critica col pensiero cattolico.
Ma tu cosa vuoi dire, Cristina, che non ho capito? Cosa vuoi dire?
Cioè, che in realtà il pensiero protestante, lo sappiamo tutti, sull'economia ha fatto rivoluzioni, cioè ha creato il capitalismo di fatto, anche se è nato nel Rinascimento con l'uso delle banche. Le banche, la Chiesa Cattolica aveva condannato gli ebrei in quanto dei cidi a non occuparsi di lavoro, bensì di denaro, perché tanto non rischiavano l'inferno secondo la morale cattolica, insomma. Cioè, voglio dire, il pensiero cristiano e cattolico in realtà è il primo che fa fortemente questa denuncia sui rischi che stiamo correndo come umanità. E io lo prendo come un fatto molto positivo. I protestanti li vedo più in difficoltà, cioè l'economia domina il mondo di fatto, in questo momento. È l'economia che detta legge alle forze politiche. Dovremmo tornare alle forze politiche che hanno un ideale da perseguire e per cui tutte le politiche sono al servizio delle persone, specialmente dei più deboli. Invece vediamo che le banche vengono salvate da qualsiasi sistema, anche dal MES, mentre la nostra salute pubblica è in crisi in tutta Europa, l'istruzione va a ruota, nel senso che va in crisi. Ecco, io penso che mi auguro buona vita al pensiero di Francesco, ecco, che riesca a prendere la maggioranza dei cristiani cattolici. Ecco.
Grazie Cristina.
Buon Natale.
Ciao Cristina, grazie ancora e buon Natale. Grazie. Sì, credo che molti nostri concetti, anche prima Dennis parlava, ecco, mi rendo conto che è la stragrande maggioranza delle persone che pensano in quella maniera e che dovremmo fare magari un passetto, ecco, magari rivedere, ecco, che Gesù Cristo non volesse fondare religione, ma lo diciamo da sempre per quello, anche se magari i tradizionalisti anche nella Chiesa continuano e magari ci sono testimoni, diceva, che continuano a dire che il mondo ha 5.000 anni perché leggono la Bibbia in maniera fondamentalista, ma no, non regge queste forme qua, bisogna essere seri anche, ecco, chiaramente al centro dell'universo c'è l'uomo, c'è la persona, c'è l'uomo. Non per niente Dio si è fatto uomo, per me che credo. Ecco, perché l'uomo è fine, noi non siamo mezzi per nessuno. La Chiesa è un mezzo, il Vangelo è un mezzo, io sono fine, qualsiasi di noi è fine di tutto. Dio è fine e noi siamo fine perché noi siamo come Dio e noi non dobbiamo inchinarci, anche se in realtà poi è il potere che comanda, magari il denaro, è l'industria, non so, è la politica, ma in realtà dovrebbe essere sempre in funzione della persona, specialmente della persona più debole, perché i ricchi, quelli che sono forti, i giovani, quelli che hanno potere, non hanno bisogno di niente quelli, sono quelli in difficoltà, i poveri, gli emarginati, gli ammalati, non so, quelli con diversamente abili, anziani, che devono aver bisogno di una mano e hanno bisogno di una mano e bisognerebbe avere una particolare attenzione. E invece chi ha il potere in mano guarda solo al potere e salva se stesso affogando gli altri. E questo non va bene. La politica è fatta per aiutare i poveri, non per aiutare i ricchi, i quali si arrangiano da soli. Questo è il Vangelo di Gesù. E per questo per me è vero le cose che dice Gesù. E le ha dette solo lui. Quando difendeva la povera vedova, ha messo più lei che ha messo due spiccioli che non tutti quanti gli altri che danno magari per la Chiesa, per lo Stato, per i partiti, danno magari milioni dopo averli rubati in giro. Ha dato più lei perché ha dato quello che l'unica possibilità che aveva di mangiare. È Gesù che valorizza il povero. E lui è venuto per i poveri, non per i ricchi. E noi se andiamo a messa a domenica o a Natale, andiamo a messa per mettere in pratica la carità, il perdono, l'aiuto, non per tenere le mani in tasca. E se non andiamo in chiesa, la carità rimane comunque un impegno umano, un aiuto che dobbiamo dare. Questo è l'insegnamento di Gesù e servirebbe. Allora, parlavo prima di due figli. Allora, a uno dice il padrone che è Dio. No, va a lavorare in campagna. L'altro dice sì, ma poi non va. E allora chiama l'altro figliuolo e dice vai a lavorare. L'altro dice no, non vado, non ho voglia. Però dopo si pente e va a lavorare. Chi, dice Gesù, ha fatto la volontà del padre? No, chi in realtà è andato a lavorare, anche se gli ha detto no, ma è andato a lavorare, chiaramente. Allora, ci sono milioni di persone che dicono no a Dio. No, dicono no a Gesù Cristo, al Vangelo, a tutto quello che vuole. Però in realtà mettono in pratica i valori umani della bontà, della carità, del rispetto, no, aiuto, lavorano con serietà, vogliono bene la propria famiglia, sono persone che sono oneste, sono di parola, no, sono persone rispettose degli altri, cercano di dare una mano più che possono. Beh, queste persone, che magari possono aver detto anche no a Dio, perché di Dio se ne fregano, in realtà fanno la volontà di Dio. E queste sono meritevoli, più di quelli che magari vanno in chiesa e hanno il crocifisso davanti al petto o attaccato alle orecchie, no, il crocifisso, ma che poi in realtà si comportano da stronzi. Allora è meglio non andare in chiesa e magari mettere in pratica un po' di umanità. Ecco, questo voleva dire Gesù. Ecco, quindi no, era lontano anni luce Gesù da fondare una religione. Quello che voleva era che ci fosse un gruppo di persone, ecco le comunità, piccoli gruppi, che dessero una mano a chi è in difficoltà. Perché se no, nessuno ti dà una mano. Chi è in difficoltà si arrangia. Ecco, invece i cristiani dovrebbero essere quelli che danno una mano. Questa è la linea di Gesù. Le telefonate sono aperte, se qualcuno volesse magari... telefonare, le telefonate sono aperte. Mi rendo conto che la radio non arriva. Ecco. E quindi interrompo un attimo. Sì, pronto?
Ah, pronto, buongiorno, sono Pietro da Montecchio.
Salve carissimo. Buongiorno. Salve,
sì,
Pietro.
Auguri, grazie. Auguri di Buon Natale a tutti gli ascoltatori.
Grazie.
No, sentivo prima un commento su Papa Francesco che adesso si dichiara contro l'inquinamento, contro la CO2 eccetera, però attenzione che questo inquinamento, la responsabilità grossa ce l'ha la Chiesa, perché ha predicato per molti anni l'aumento della popolazione, cioè di fare figli, cioè di far sì che una famiglia avesse 12, 13, 15, 18 figli. È chiaro che più persone ci sono e più CO2 produci, perché l'attività umana lo produce, è insito nella natura delle cose. Ecco, cioè anche Paolo VI quando ha scritto la enciclica Populorum Progressio è stato accusato
umane vite
di inquinare il pianeta, perché lui praticamente era contrario alla contraccezione.
Sì, certo.
E poi non ha più scritto niente. Ecco, quello che adesso io sono un po' arrabbiato con la Chiesa, adesso fa dietro front su tante cose, sull'inquinamento, sui gay, su questo, su quello, sul CO2, però siamo quasi 9 miliardi. Sì, ma ragazzi, ma bisognava stare più attenti 50-60 anni fa a predicare l'aumento della popolazione, ecco. Questo adesso è facile dire no all'inquinamento, ma 50 anni fa cosa dicevi? Dicevi il contrario, insomma. Ma sono un po' perplesso. Grazie, buongiorno.
Salve Pietro.
Grazie.
Salve carissimo. Salve. Credo, sì, posso condividere quello che dice Pietro. In realtà la Chiesa ha sempre predicato, pensiamo, è il momento più difficile, più forte, è stato con l'enciclica di Umane Vite di Paolo VI nel 68, in cui ogni atto d'amore, ogni atto sessuale dei genitori doveva essere aperto alla vita. No, non credo che sia questa la volontà di Dio. La volontà di Dio è che abbiamo da essere padri e madri responsabili. In realtà, Pietro, non credo che la Chiesa abbia influito praticamente niente sul numero dei figli. almeno in questi ultimi 60-70 anni. Prima sì, ma vedi, anche prima, quando c'era povertà, dove c'è povertà c'è anche una grande natalità, come in Africa, come in India, come nelle Filippine, come l'America del Sud. Personalmente credo che il magistero della Chiesa abbia influito quasi niente. No, la natalità, il numero di figli, non dipende in realtà da quello che dice il Papa, anche se scrive un'enciclica, quasi niente. Quello che influisce è il benessere. Quando crescerà, neanche la pillola, perché anche in Africa hanno la pillola, le donne africane, però comunque ci sono la popolazione africana ai media di, per ogni famiglia, più di 5 figli in media, mentre noi in Italia ne abbiamo appena uno come coppia, 1,2, in Africa ne hanno 5,3 in media ogni famiglia, quindi una sproporzione. Ma quando in Africa, faccio l'ipotesi, cresceranno come in India, come nel Bangladesh, come nelle Filippine, cresceranno nella un po' di benessere, calerà anche il numero dei figli. Cioè è la difficoltà della vita che la vita in realtà porta alla nascita di figli. Io non credo che sia il magistero, anche se noi abbiamo fatto proselitismo perché ogni coppia mettesse al mondo più figli, e così lo facevano i nostri nonni negli anni inizio secolo scorso, ma era sempre dovuto alla povertà, non tanto quello che diceva il prete. Adesso che è cresciuto il benessere, possiamo dire anche le stesse cose noi preti, ma la gente mette al mondo un figlio, due. Ma questo dipende dal benessere. E così anche i musulmani che hanno che vengono in Italia, come crescerà il benessere anche per loro, diminuiranno il numero di figli. Ecco, credo che sia questione di una perequazione, che è la natura stessa a regolare la figlioranza. No, non è certamente il magistero della Chiesa, anche se l'abbiamo, anche se dobbiamo dire la Chiesa non ci ha dato una mano in questo, il magistero. Ecco, e teniamo presente che il magistero, la Chiesa, non è il Vangelo e non è Gesù Cristo. Ecco, Gesù Cristo era molto più serio, molto più maturo, molto più equilibrato, certamente. E forse, ecco, magari da Paolo VI, che era un papa intelligente, non ci saremmo aspettati un umane vite con, con la condanna dei preservativi. Ecco, sono errori che facciamo e li paghiamo, questi errori qua. Li paghiamo con la credibilità. Ed è questo il guaio nostro. Ecco, ma, ripeto, la Chiesa non è Dio, non è Gesù Cristo e non è neanche il Vangelo. Prima c'è Gesù Cristo, dopo la Chiesa, dopo il Vangelo, alla molto distante, e lontano, lontano, lontano c'è la Chiesa. Quindi mettiamo le cose un po' in ordine, ecco, non sovvertiamo la scala dei valori che abbiamo. Prima c'è Gesù Cristo, anzi praticamente c'è quasi solo Lui, e magari il Vangelo ci può aiutare, ecco, che non è la vita di Gesù il Vangelo. È il Vangelo, dovremmo saperlo leggere anche magari tra le righe, e dopo a distanza dal Vangelo ancora c'è la Chiesa, con tutti i suoi errori, certamente, che io ho anche ricordato qua in questa radio alcuni venerdì fa, gli errori della Chiesa. Non siete arrivate in ritardo voi, ecco, vi abbiamo già preceduti con gli errori, li abbiamo sempre messi in luce quando li abbiamo commessi, e li abbiamo commessi, certamente, è quello che dico. E allora, magari fin tanto che possono arrivare altre telefonate, ecco, che certamente sono interessanti, e il telefono è aperto per questo. Vorrei dirvi, non so, magari se qualcuno volesse approfondire quello che ho detto prima o anche altre cose che ho detto il venerdì, perché al venerdì pomeriggio dalle 4 alle 5 e mezza sono qua. Allora, se andate dentro al mio sito www.scarmoncin.org trovate magari alcune cose che ho detto e dico magari in radio. Ecco. E magari anche Denis può trovare la risposta a certe domande che mi ha fatto, perché non è che dando una risposta uno convinca della bontà o dei propri errori, no, ci vuole tutto un cammino, bisogna approfondire, l'ho fatto anch'io e non c'è nessuno, neanche quello che diceva Gesù Cristo convinceva i suoi ascoltatori, no, anche gli apostoli stessi hanno dovuto vivere insieme e meditare quello che aveva detto Gesù per decine di anni prima di capire quello che Gesù aveva detto. Quando, mentre lo diceva, non capivano niente. Allora vorrei fare una riflessione con voi, praticamente alla vigilia di queste feste. E, ecco, una composizione è una riflessione, diciamo, biblica. Il mio Dio è fragile. Il mio Dio è fragile. Non è un Dio lontano. Non è un Dio impenetrabile, insensibile alla fragilità e alla debolezza di un bambino. Il mio Dio è fragile, è della mia razza, è fatto della mia stessa pasta. Lui è l'uomo e io sono un po' Dio. Perché io potessi capire la divinità, lui accettò la mia miseria. L'amore ha reso fragile il mio Dio. Chi ama è sempre fragile. Cede sempre per primo. Il mio Dio è fragile perché è innamorato di me. Il mio Dio onnipotente è fragile. Come un papà, come una mamma. Sono deboli e fragili davanti al loro bambino. Il mio Dio è fragile. Conobbe l'allegria, l'amicizia, il gusto della terra e delle cose. Il mio Dio ebbe fame, sonno, si riposò, si irritò, fu passionale, fu dolce e tenero. Il mio Dio tremò davanti alla morte. Non amò mai il dolore. Per questo curò gli ammalati e i lebbrosi. Il mio Dio è fragile. Ha fatto esperienza diretta delle debolezze, dei limiti, delle miserie umane. Non ha mai levato la voce per umiliare, né per condannare. Non ha alzato la mano per allontanare, ma per proteggere, per assolvere. Povere donne come la Maddalena, la Samaritana, carnefici come Saulo, condannati a morte come l'adultera e il ladrone in croce. Il mio Dio è un Dio fragile. Sì. Do risposta a telefonate e poi continuo la riflessione. Sì, pronto?
Sono ancora Denis, posso dire due parole?
Prego.
Volevo dire che il canale di Suez è stato aperto nel 1858, se non sbaglio, o comunque intorno a quegli anni là, da Luigi Negrelli. Quindi l'Egitto era collegato con la terra, via terra con il Sinai, e quindi non c'era bisogno di attraversare il Mar Rosso. Seconda cosa, c'è un bellissimo film, con la consiglio alla signora Cristina di guardarselo, che è Mission, che rivela quello che hanno combinato i gesuiti nel Rio della Plata, cioè intorno al sud del Brasile e al nord dell'Argentina. E quello che dice, un'altra cosa che dice un sociologo brasiliano, dice che i peggiori di tutti, per via dello sterminio degli indios in Brasile, sono stati i missionari, sempre i gesuiti. Basta, non mi serve dire altro. Ripeto, ribadisco gli auguri. Buona giornata.
Ciao Denis. Ne puoi trovare anche di più di queste cose qua, Denis, se vuoi. Ma la realtà non è che la realtà di una chiesa povera, e lo è. Io ho fatto una riflessione trovando, ripeto, 30 grossi errori di una chiesa che è fatta di uomini, appunto perché è fatta di gente come te, come me, che fa gli errori la chiesa. Ma la chiesa non è Gesù Cristo, non è Dio. Cerchiamo di capirlo. La chiesa è come una carriola per portare un sacco di cemento. Se la carriola non ha la ruota, o ha una ruota sgonfia, o non ha i manici, mi prendo il sacco di cemento e me lo porto in spalla. Ecco, la carriola non è importante, magari mi serve il sacco di cemento. Bene, e quindi se la chiesa mi è di ostacolo, la metto da una parte e vado direttamente a quello che è l'essenziale. Se poi voglio rinunciare all'essenziale, va bene, abbiamo tutti i motivi, perché Dio, in realtà, ripeto, non posso dimostrarlo. E se rifiutiamo Dio, lo facciamo per fede. Poi, sai, il fatto che il canale di Suez sia stato aperto 100 anni fa, il canale, sono poche decine di chilometri, in realtà il Mar Rosso c'è sempre stato, va bene? Il canale che si è aperto non è che abbia cambiato la morfologia dell'Egitto o dell'Arabia. C'è sempre stato quel canale là ed è sempre stato il confine. Va bene, finisco la lettura. Il mio Dio è fragile e, ripeto, una composizione che si adatta anche al Natale. Il mio Dio è un Dio fragile? Non ha avuto le debolezze? Non ha avuto le mie debolezze? Ma le ha capite tutte? Non ha mai commesso colpa alcuna, ma è venuto a perdonare le mie. Non ha voluto il male, ma la sua missione era proprio salvare tanta gente debole, fragile, perduta, come sono io, come siamo noi. Sì, pronto?
Don Franco, sono Roberto, buondì.
Sì.
Volevo farle innanzitutto gli auguri.
Grazie Roberto.
Per Natale. Lei è sempre molto profondo comunque. Purtroppo ieri non ce l'ho fatta ad intervenire perché c'erano delle cose interessanti. Tra l'altro una cosa che mi sta molto, molto a cuore è che oggi a Monfalcone, no, abbiamo degli italiani che pensano, diciamo, cioè sfileranno insieme con i musulmani perché dobbiamo dargli a tutti gli effetti, diciamo, le moschee, tanto ne avevano due abusive, no? Cioè è giusto che le abbiano, però dovrebbe essersi giusto adesso in questo periodo proprio di Natale che anche i cristiani potessero avere, diciamo, le loro chiese e non fossero profanate nei territori appunto governati da queste persone, nei paesi musulmani, no, nell'Islam. Perché anche questo si chiama rispetto, diciamo, verso gli altri.
Certo. Cioè,
e questa è una cosa che mi sta a cuore. Poi non ne parliamo, diciamo, di quelle maestre, tra l'altro io gli avrei dato anche, diciamo, una sospensione gli avrei dato anche una sospensione, cioè le scuse non sono nulla per non creare, diciamo, disturbo a coloro che... Io sono andato parecchie volte, diciamo, nei paesi musulmani, e la prima cosa che consegno è di togliere il crocifisso, perché non è simpatico, va bene? Io non riesco a capire perché noi dobbiamo avere questa generosità nei confronti...
No, è questione di stupidità, Roberto, perché quando... Perché quando...
Don Franco, lei non mi deve mettere le cioè non mi deve stimolare. E il problema, stavo leggendo un trafiletto, che il problema della Chiesa Cattolica, va bene, è proprio, diciamo, la Chiesa, perché ha voluto modernizzarsi, e questo modernizzare automaticamente ha fatto svuotare le chiese.
Roberto, perché... ma se poi abbiamo una scuola, che invece di Gesù bambino ci mettono il Babbo Natale o mettono la parola cucù al posto di Gesù, questa è la scuola, non è la chiesa, questa è la scuola, da vergognarci.
No, è una sola.
È una scuola, questo... non è l'unica scuola, perché è successo in tutta Italia sta roba qua. Anni fa, quando mettevano il Babbo Natale?
Sì. Ma guardi, noi stiamo sempre ricercando, no? La diretta innovazione per essere diversi. Però vede, mentre tutte le altre religioni, no? Io stavo facendo, adesso mi sono trovato anche con i passeggiatori là di Testimoni di Geova, che io rispetto, suono il campanello, gli dico non sono interessato,
bravo.
Ma con questo non vuol dire, diciamo, che io non li rispetto. D'accordo? Tanto per dire, certo. Al mio paese hanno iniziato a mettere il sabato pomeriggio, oggi non so se ci sono, se si erano presentati, una comitiva, diciamo, di musulmani per presentare il discorso del Corano, no? Queste cose qua, nei loro paesi, se io vado con il Vangelo, va bene, rischio di grosso.
Ma non c'è dubbio, Roberto, però tieni presente che c'è una cultura totalmente diversa. La difficoltà per me, vedi, non è questa che dici tu. E il fatto è che quando vengono qua, l'impressione che ho, perché non sono un esperto, che non vogliono...
Non ci vogliono integrare.
Sì, bravo. Ecco, è qua la questione. Se tu vieni qua, prova a vedere come sono le nostre leggi, com'è la nostra educazione, com'è il nostro costume, come sono le nostre usanze. Prova ad adattarti e vivere insieme con noi. Questo dovrebbero fare. Che poi vogliono pregare dentro una moschea o sotto scala.
Possono fare quello che vogliono di questo.
Le metteremo a disposizione le nostre chiese fra poco.
No, sono diventate, ieri sera l'hanno fatto vedere, stanno diventando addirittura delle discoteche, le chiese stanno diventando delle discoteche. Effettivamente, guardi, siamo noi i primi responsabili, no? Perché tutti quanti vanno a osannare, diciamo, questo Papa. Per me questo è un Papa che non ha fatto il bene alla fede cattolica. Soprattutto, diciamo, anche con l'ultimo passaggio, no? Ti darei ma non ti do, ad esempio, il discorso di benedire, diciamo, i gay. No? Io ho una visione, diciamo, cioè la famiglia tradizionale è fatta da un padre, da una madre e avanti, d'accordo? Non sicuramente né da due padri, nemmeno da due madri. Allora, per non perdere eventualmente il prestigio, diciamo, di una certa politica, diciamo, italiana, no? Dobbiamo essere a tutti i costi avanguardisti, no? Dobbiamo essere moderni a tutti gli effetti, no? E ora sta di fatto che gli altri fanno passi avanti. Estranamente l'Italia, no? Ha natività zero.
Roberto, bisogna che ti saluti perché sono fuori tempo.
No, concludo. Soprattutto perché le compagne del tempo dicevano l'utero è mio, sfidavano, e lo gestisco io. Difatti noi stiamo pagando questa situazione. Cioè il voler essere a tutti i costi moderni, eccetera.
Ciao Roberto, buon Natale. Ciao, grazie e buon Natale. Ciao. Bene, saluto tutti, auguro una buona, un sereno Natale. Sereno vuol dire, ecco, vi auguro che siate un po' sereni. Se poi qualcosa può dipendere da me, quella mano che posso darvi la do volentieri, come persona, come amico, perché siete tutti importanti. Ecco, che il Signore vi aiuti. Ti auguriamo, ecco, delle giornate, non soltanto a Natale e non solo per noi, ma per tutti quanti, di essere un pochino più sereni. Buona giornata intanto.
Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente indipendente, libera, ricca di informazioni, con trasmissioni su ogni argomento, per tutti i gusti e le età, e con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o il cellulare 345 189 16 85. Nessuna interruzione pubblicitaria, mai, perché non dipendiamo da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul volontariato di conduttori e amministratori